Ho letto come introduzione qualche versetto del Salmo 110, ma era mia intenzione, proprio dato che sapevo che oggi parlavo io, parlarvi, fare qualche considerazione, breve riflessione sul Salmo, scusate, ho detto Salmo 110, ma è Salmo 113, sul Salmo 113. E quando leggo la parola di Dio, non so se capita anche a voi, ecco, una delle cose che devo dire, grazie a Dio, non faccio fatica, è il fatto di leggere e capire qualcosa applicandolo a me, non per gli altri. Nella mia vita spirituale non ho mai cercato di meditare qualcosa e di dire ecco, questo va bene per quello, questo va bene per questo, questo va bene per quell'altro. Ma devo dire, il Signore ha sempre, prima di tutto, indicato una parola per il mio cuore, indirizzato una parola per il mio cuore. E leggendo questo salmo, proprio domenica mattina, il Signore mi portava a considerare un po' la mia vita spirituale con Lui, no? La mia vita di adorazione. Credo che ognuno di noi, come credente, si ferma un po' a considerare, ma in che modo sto vivendo la mia vita spirituale? In che modo sto lodando il Signore? In che modo sto servendo il Signore? In che modo vivo la mia vita spirituale? Beh, credo che sia importante per tutti noi, perché comunque la storia ci insegna attraverso la parola di Dio. Ma dobbiamo dire anche nella nostra vita percepiamo alcuni aspetti del fatto che a volte cominciamo bene e poi ci arreniamo, a volte andiamo a mille e a volte andiamo a zero. E allora consideravo proprio attraverso questo salmo in che modo dobbiamo presentarci davanti al Signore, davanti alla presenza di Dio. Infatti intitolavo proprio questo salmo Un invito alla lode. Quando si pensa alla lode, noi pensiamo sempre, forse semplicemente, che la lode faccia riferimento a qualcosa di verbale che noi portiamo nell'assemblea, una preghiera verbale o a dei canti verbali. Ma la lode non è solamente quello, quello forse è solamente un'espressione che possiamo dimostrare, esternare o addirittura, come dire, magari solamente in quel momento essere attori di qualcosa che non c'è veramente nel nostro cuore. Ma in teoria e anche in pratica la lode dovrebbe essere proprio un esternare quello che è la nostra vita, la nostra comprensione del Signore, la nostra vita spirituale con il Signore. Allora, leggiamo un po' questo salmo. Salmo 113 dice: Alleluia, lodate o servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Da sollevante fino al ponente sia lodato il nome del Signore. Il Signore è superiore a tutte le nazioni e la sua gloria è al di sopra dei cieli. Chi è simile al Signore, al nostro Dio, che siede sul trono in alto, che si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra? Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dal letame, per farlo sedere con i principi del suo popolo. Fa abitare la sterile in famiglia, quale madre felice tra i suoi figli. Alleluia. Amen. Che il Signore possa benedire la sua parola. Questo Salmo 113 è un salmo che viene annoverato fra gli altri salmi dell'Alleluia. In poche parole, è uno di quei salmi, di quei cantici che il popolo di Israele cantava e recitava durante tutto il periodo della Pasqua. Proprio perché è un salmo dove portava il popolo a lodare e ringraziare il Signore. Allora mi sono detto, per capire bene questo salmo, dobbiamo un attimino capire bene in che modo lo vivevano gli ebrei in quel momento, quando lo cantavano davanti al Signore, quando lo recitavano in quel periodo, perché c'era un periodo specifico. Ed è interessante che gli ebrei non facevano nulla a caso, ma credo che tutti i credenti non devono fare nulla a caso, no? Ma piuttosto ricordare la parola di Dio e ricordare le opere di Dio in ogni momento della nostra vita. Dobbiamo ricordare che il Signore è grande. Però in modo particolare il popolo di Israele in quel periodo della Pasqua dove ricordavano davanti al Signore tutto il popolo riunito a Gerusalemme nel luogo santo, cosa ricordava? Beh, ricordava questo grande evento meraviglioso e unico che il Signore ha compiuto in loro favore, cioè la liberazione dal popolo d'Egitto, di come il Signore li ha liberati da quella schiavitù. Allora voi immaginate il popolo di Israele che che va comunque a Gerusalemme e non andava a Gerusalemme semplicemente per festeggiare una festa, per mangiare, per bere, per stare insieme ai parenti, per stare insieme a quelle persone che magari non vedeva da tanto tempo, no? Ma andava con lo scopo di gioire davanti al Signore e di ricordare qualcosa di unico che ha cambiato e che aveva cambiato la loro vita in un modo straordinario, cioè la loro vita che non poteva essere sicuramente cambiata, perché quale uomo può pensare mai che da schiavo può diventare libero, da nulla tenente può diventare addirittura possessore di una terra meravigliosa, di una terra stupenda? Beh, allora immaginate in che modo veramente un israelita andava lì alla presenza del Signore. E vedevo proprio tre aspetti di questo salmo in modo particolare. Innanzitutto troviamo un invito alla lode. E vedete, inizia questo salmo con Alleluia. Io mi sono chiesto, Signore, è vero, noi per quale motivo siamo venuti questa sera alla presenza di Dio? Per quale motivo noi ci incontriamo? Tutti credenti alla presenza di Dio. Perché vogliamo lodare il Signore, è vero o no? Perché siamo felici. Gli incontri perché ci sono? Quando ci invitano a un compleanno, quando ci invitano degli amici, quando ci invitano dei fratelli, quando ci invitano dei parenti. Siamo felici o no? Oppure andiamo a dire, ma mo dobbiamo andare lì. Sì, a volte capita quando uno è magari un po' antipatico, no? Potrebbe capitare. Però maggiormente, come accogliamo un invito? Con grande gioia. E vedete, qui troviamo proprio un invito alla lode. Lo Spirito Santo ci sta invitando, dicendo: venite alla mia presenza, al cospetto del Signore, con gioia. Alleluia! Fratelli, io ho riflettuto sulla mia vita, devo dire questo aspetto, guardavo, dicevo: Signore, è vero. A volte mi presento alla tua presenza. Non sempre con quella gioia. Sono troppo stanco, fa troppo freddo, ho un po' di mal di testa. Non sto rimproverando nessuno. L'introduzione che ho fatto prima non è stata di facciata, ma veramente credo che prima di tutto il Signore parli a me. E mi faceva notare questo. Ma tu, il Signore dice, è la parola di Dio, ci dice, ma tu vieni con gioia alla mia presenza oppure no? E guardate. Il popolo dice, alleluia, noi siamo contenti di stare qui. E allora immagino come il cuore dell'ebreo batteva durante tutto l'anno, no? Aspettando in modo impaziente quel giorno che si doveva incontrare con tutto il popolo alla presenza di Dio. Da questo poi nascono anche i canti del pellegrinaggio, no? Questi canti, questi salmi che venivano letti proprio durante questo percorso dove si dirigevano verso la terra promessa, verso Gerusalemme. Alleluia! Noi siamo felici di andare alla presenza del Signore o lo vediamo come un compitino? E qua il Salmo dice, venite con gioia, giubilando. L'Apostolo Paolo ci ricorda questo. Una delle cose che ha caratterizzato la vita dell'Apostolo Paolo e che caratterizza e ha caratterizzato la vita di ogni credente, fratelli, deve caratterizzare anche la nostra vita perché è uno degli aspetti del frutto dello Spirito Santo, è proprio la gioia. La gioia, questa gioia che non ci fa vedere né il peso, né la fatica e né altre cose, ma che ci porta a rallegrarci davanti al Signore e ci porta ad avere un desiderio forte che ci fa battere il cuore. E vedete, proprio dice alleluia. Però mi sono chiesto, ma com'è questa lode? In che modo dobbiamo lodare il Signore? Qui sta dicendo, lodate il Signore, o meglio il nome del Signore. Questo è molto importante, l'ho detto più di una volta, lo diciamo più di una volta, ma sicuramente lo sapete anche voi. Quando si parla del nome del Signore si parla della persona di Dio, si parla di quello che Dio è, si parla della gloria di Dio, lodare, metterlo in alto, riconoscere quello che Lui è. Perciò, attenzione. Questo salmo ci ricorda che la lode non è qualcosa dove noi diciamo, Signore, grazie per quello che hai fatto, sia benedetto il tuo nome. No, la lode è qualcosa che deve condizionare anche il nostro comportamento, la nostra vita, la nostra quotidianità, cioè in ogni cosa della nostra vita, nel nostro cammino e in tutto quello che facciamo, noi dobbiamo lodare il Signore. E dobbiamo portare anche gli altri a lodare il Signore quando vedono il nostro cammino che porta a glorificare Dio. Però il salmista, beh, sta facendo la differenza. Sta dicendo non tutti possono lodare il Signore. E questo è molto importante, mi ha portato a riflettere. Naturalmente, chiunque accetta Cristo nella propria vita, beh, diventa un figliolo di Dio. Questo è scontato. Grazie a Dio non si può tornare indietro, perché chi garantisce il sangue di Cristo è una promessa che ci viene fatta e che nessuno ci può togliere. Però mi ha fatto riflettere quello che dice il salmista. Questo salmo di gioia, nello stesso tempo, è un salmo che ti punta un po' il dito e ti dice: ascoltami, sai chi è che è invitato a questa festa? Non sono invitati tutti. Come non sono invitati tutti? Sì, non sono invitati tutti. Qua dice: lodate, o servi del Signore, lodate il nome del Signore. Cioè, chi è che deve lodare? I servi del Signore. Beh, quando pensiamo a servi del Signore, spesso e volentieri uno pensa che solamente il fatto di essersi convertiti, di aver accettato Cristo, siamo diventati servi. Beh, non è così. Quando leggiamo in Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10, comprendiamo cosa significa essere servi di Dio. I servi di Dio sono coloro che si sottomettono, sono quei credenti, quei figlioli che si sottomettono al Signore, quei figlioli che non vivono più per la via della disubbidienza, ma che vivono nella via dell'ubbidienza. Abbiamo cantato: tutto intorno a noi diventa ombra, è vero? Quando il Signore è al primo posto. I servi sono quelli. Allora ho riflettuto: Signore, ma aspetta, noi ci incontriamo, noi veniamo alla tua presenza, dico noi, ma naturalmente in primis io, però questa sera credo che il Signore voglia parlare ai nostri cuori. Ma cosa facciamo? Siamo servi di Dio? Possiamo dire che oggi sì, siamo entrati come servi in questo locale? Possiamo adorare il Signore, possiamo lodare il Signore? Siamo accettati? Allora vedete, questo mi ha rimproverato naturalmente. Sì, i Tessalonicesi hanno fatto una scelta molto forte. Noi ci siamo convertiti all'Iddio vivente e vero e lo serviamo. Ah, non si sono convertiti solamente perché hanno visto qualcosa di più bello, perché hanno voluto cambiare bandiera, ma hanno fatto una scelta che li ha portati a essere servi di Dio, mentre prima erano servi delle loro passioni, servi di quello che è tutto ciò che ci circonda, di tutto ciò che finirà, di tutto ciò che è vanità. E io mi chiedo: oggi a chi ho servito? Ieri a chi ho servito? A volte capita, vero, che magari in un giorno non è andata bene, diciamo: Signore, però domani sarà diversa, ti prego per domani affinché possa andare bene. I buoni propositi, ma i buoni propositi poi finiscono. Allora chi è che può entrare a lodare il Signore? Chi è che può gioire veramente, che può dire alleluia quando si trova la presenza di Dio? Solamente chi vive ogni giorno come servo del Signore, altrimenti non ci sarà una vera lode. E allora vediamo che dice proprio: ecco, sono chiamati i servi di Dio e non solo i figli, ma i servi, coloro che servono il Signore. E poi dice: il nome di Dio, vedete questo invito, sapete, il nome di Dio deve essere benedetto ora e sempre. Sì, guardate come ci chiama in causa, no? Come ci sta spostando, dicendo: non è solamente qualcosa che portava l'ebreo a lodare e a ringraziare il Signore, ad essere felice quando si trovava a Gerusalemme, quando si trovava in modo particolare in questi 7 giorni alla festa della Pasqua, ma sta dicendo: il nome del Signore deve essere benedetto, e non solo verbalmente, ma anche attraverso il nostro comportamento, ora e sempre. È bellissimo questo. In ogni momento. Quest'ora e sempre mi ha fatto pensare, dicevo: ma è vero, guardate noi come siamo bravi a schematizzare le cose, no? Sto vivendo un momento particolare, penso che non sono solo io, è vero, a pensare questo. Penso che non sono solo io a combattere contro questi pensieri, è vero. Ora come sempre. Invece noi diciamo: no, quando finisce questo percorso, allora ecco, farò questo. Quando passa questa cosa che veramente mi impegna tanto tempo, allora potrò lodare il Signore, potrò benedire il Signore. Ma noi non vediamo questo nella Scrittura. Noi non vediamo il Signore Gesù Cristo che ha detto: aspetta, per il momento mi dedico a voi, ma dopo mi dedico a me. Oppure per il momento mi dedico a me e poi mi dedico a voi. Non troviamo mai il Signore Gesù che è arrivato dopo una giornata stanchevole, ha sbattuto la porta in faccia alle persone bisognose e ha detto: oh, ci vediamo domani mattina alle 8:30. No. Ma qua dice: il nome del Signore deve essere benedetto ora e sempre. Perciò ora quando stiamo da soli, sempre quando passa il tempo, questo ci chiama a curare la nostra vita spirituale. Fratelli, dobbiamo curare, sorelle, dobbiamo curare la nostra vita spirituale. Non possiamo essere capricciosi davanti al Signore. Non guardiamo i fratelli, ma dobbiamo guardare il Signore. Ci sentiamo impegnati nella Chiesa? Ci sentiamo veramente gioiosi quando veniamo alla presenza di Dio? E allora manifestiamo questa gioia. Benediciamo il nome del Signore, ora e sempre. Non perché stiamo vivendo un momento particolare dove magari non manifestiamo la nostra gioia davanti al Signore, oppure magari viviamo a step la nostra vita. La Scrittura ci insegna che il Signore è sempre presente e quando c'è il Signore c'è tutto. Poi le esperienze sono diverse l'uno dall'altro. È sbagliato a volte dire: fratello, tu ti stai lamentando, ma tu devi vedere io. No, le esperienze sono diverse. Sapete come vivo la mia vita spirituale? A volte quando vedo dei fratelli e delle sorelle che attraversano delle situazioni veramente difficili, dico: Signore, ti ringrazio per quella sorella, ti ringrazio per quel fratello. Io non sarei capace a vivere in quelle condizioni. Ma se tu hai fatto trovare quel fratello e quelle sorelle in quelle condizioni, evidentemente tu gli hai dato la forza. O sono più forti di me. È vero? Ma ora e sempre. Benediciamo il nome del Signore. Poi dice ancora un'altra cosa. Il Signore deve essere lodato. Vedete questo invito. Il Signore deve essere lodato da sollevante al ponente. Possiamo dire in tutta la giornata? Anche se in altri passi della Bibbia, quando si parla dal levante al ponente, cosa ci fa capire? Su tutta la faccia della terra, è vero? Però volevo prendere questo particolare, dal levante a ponente, da dove sorge il sole e da dove poi tramonta il sole. In tutta la giornata. Cosa dice Giosuè? Meditate questo libro sempre, giorno e notte, è vero? Ma non solo, il fatto che comunque noi dobbiamo lodare il Signore dal levante al ponente, mi veniva in mente quel passo di Malachia, no? Dove a un certo punto il Signore rimprovera il popolo di Israele, ma rimprovera anche me, rimprovera anche noi, dicendo: guardate che io non ho bisogno di voi. Cioè non è che qua ci sta dando delle istruzioni per dire: attenzione, un credente deve vivere così. No. Ma ci sta dicendo: se voi siete servi di Dio, ecco come vivono i servi di Dio. C'è una lode continua dal sorgere del sole al tramontare del sole. Dopo questo invito vediamo che a un certo punto, ecco perché il salmista sta dicendo: attenzione, non è per tutti questa lode, ma è per i servi del Signore. Perché, cari fratelli, ci troviamo di fronte a Dio e se uno non capisce chi ha di fronte, non potrà mai comprendere il valore di quel momento che noi stiamo alla presenza di Dio. Infatti, subito dopo, cosa vediamo? Che comincia a parlare della comprensione di Dio. Sta parlando del Signore, ma uno che non è servo di Dio può capire veramente chi è Dio? Beh, io a volte ho assistito a delle affermazioni dove diceva: ma il Signore qua non mi sta dando la mano, e il Signore non risponde. Ma perché dice così? Perché non lo conosce. Ma se si presentava un pagano alla festa di Pasqua, avrebbe capito il senso di quella festa? Il senso di quella gioia? Il senso di quella solennità? Ma sicuramente non l'avrebbe capito. Non l'avrebbe assolutamente capito. Ma fratelli, a volte anche in mezzo ai credenti c'è chi non capisce l'importanza delle riunioni, l'importanza della responsabilità personale nelle riunioni. E allora il salmista comincia a parlare di che cosa? Del fatto di contemplare il Signore, la comprensione di chi è Dio, e dice: attenzione, sapete perché gli israeliti erano gioiosi quando andavano a Gerusalemme? Perché nel Tempio c'era la presenza del Signore. Ma chi è il Signore? E qui dice: il Signore è superiore a tutte le nazioni. Bellissimo. Il Signore è superiore a tutte le nazioni. Quanto è bello, cari fratelli, a volte vedere i potenti di questo mondo che con arroganza purtroppo uccidono anche le persone. E gli arroganti di questo mondo. Ultimamente, proprio se non mi sbaglio, ieri o l'altro ieri, Io e mia moglie siamo rimaste di stucco. Sono morte diverse persone in mare, diversi che arrivavano dalla Libia. E ci arriva un battello libico che erano fermi così, a vedere queste povere persone che morivano. Vergognoso, no? Perché? Perché ci sono alcuni potenti che non interessa di niente. Alcuni potenti che pensano di essere i padroni della vita, che non danno nessun valore alla vita. E qua dice il salmista, il Signore è superiore a tutte le nazioni. Il Signore può ogni cosa sopra tutto, anche queste persone prepotenti, anche quelli che si sentono i padroni del mondo, quelli che pensano di aver conquistato il mondo, quelli che pensano di comandare il mondo. Che fine ha fatto Babilonia? Che fine ha fatto Roma? Che fine ha fatto la Grecia? Dice Daniele, a un certo punto, lo voglio leggere. Daniele capitolo 2, versetto 20. Sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la saggezza ai saggi e sapere agli intelligenti. Bellissimo. Tutto dipende da lui. Quanto è superiore il Signore? Tutto dipende da lui. Se non capiamo chi abbiamo davanti, non ci sarà un alleluia, ci sarà una tristezza, non ci sarà una gioia, sarà un grande peso andare alla presenza del Signore. Allora il salmista dice, attenzione, il Signore è superiore a tutte le nazioni. E poi dice, la sua gloria è al di sopra dei cieli. Anche questo. Quante volte vedo che le religioni cosa fanno? Le religioni rimpiccioliscono Dio e lo fanno a forma di uomo, lo fanno a forma di statua, lo fanno a forma di albero, è vero? Ma credo che anche noi a volte rimpiccioliamo Dio. Anche noi possiamo rimpicciolire Dio. Qui dice il salmista la sua gloria al di sopra dei cieli. Cosa dice l'Apostolo Paolo in Prima Timoteo? Il Signore abita in una luce inaccessibile, dove l'uomo non può andare, è al di sopra di ogni cosa. L'Ecclesiaste cosa ci ricorda? Dice, stai attento, tu sei un uomo, tu stai sulla terra, ma il Signore è nei cieli. Troviamo sempre la solennità anche di questi momenti, non solo la bellezza, ma anche la solennità. E dobbiamo capirlo, che è un momento solenne. Com'è possibile questo Dio così grande che ha creato ogni cosa, ci chiama all'appello, vuole stare con noi. Questa sera il Signore è arrivato prima di noi. Prima di tutti noi, perché stava aspettando che noi lodassimo il suo nome. E poi dice: nessuno è simile al nostro Dio che siede in alto. Ancora una volta, anche questo mi portava a riflettere. Ma perché dice queste parole? Non sono parole solamente, magari uno può pensare, poetiche, no? No. Dice: il Signore siede in alto. Cioè, come se stesse dicendo: attenzione, fratelli, il Signore non ha niente a che fare con il creato. È vero o no? Il Signore non è una creatura. Però guardate, questo Signore non ha niente a che fare con il creato, ma comunque vive nel creato con noi. Cioè è sceso ai nostri livelli. È entrato nel mondo. Non si è mantenuto in disparte. Ma lui è entrato nel mondo. Si è preoccupato di questo creato. Non ha detto non mi interessa niente. Sì, questo è il Signore, nessuno è simile a Lui. Bello Isaia quando rimprovera il popolo, no? A chi assomigliate Dio? A chi assomiglia Dio? A chi potete paragonare Dio? No, non ci sono nessun paragone, non possiamo paragonarlo a nessuno. Lui non è una creatura, Lui è il creatore, Lui è Dio. Entriamo ancora nella testa dell'ebreo. In che modo si presentava veramente la presenza di Dio a Gerusalemme? Tutte queste cose frullavano nella testa. Si dice che più di una volta, in tutti e 7 giorni, recitavano questo salmo. Cari fratelli, quando ci sono dei canti che hanno un senso nella nostra vita, quante volte li cantiamo? Quante volte ricordiamo quelle parole? E quando ricordiamo quelle parole, ricordiamo come se fosse una preghiera che stiamo facendo in quel momento. E in quel momento gli ebrei cantavano e recitavano questo salmo nella Pasqua, ricordando veramente chi è il Signore. Contemplavano Dio. Infatti dice nel Salmo 111, è molto bello, versetto 2, se guardiamo un po' a sinistra, grandi sono le opere del Signore e contemplate da chi? Da chi le ama. Guardate com'è importante. Ecco perché dobbiamo conoscere il Signore. Un ultimo aspetto e finisco. Vediamo che in questo salmo viene ricordata la misericordia di Dio. Beh, noi siamo chiamati ad essere gioiosi, a lodare il Signore come servi di Dio. Nello stesso tempo vediamo che dobbiamo contemplare la persona di Dio, dobbiamo sapere con chi abbiamo a che fare. Ma nello stesso tempo ci viene rivelato un particolare che non dobbiamo mai dimenticare, che a volte dimentichiamo. A volte pensiamo di fare il favore a Dio, ma Dio dice non fate il favore a me. Sono io che mi presento a voi e vi faccio il favore a voi. Guardate, questo Dio così alto, così potente, si abbassa, come dicevamo anche domenica mattina, no? Voi immaginate questo Dio alto, enorme, grande, non in statura ma in grandezza, in gloria, a un certo punto si abbassa. Avete mai visto una persona molto grande, molto alta, di statura, abbassarsi quando un bambino molto piccolo gli parla? Questo è quello che ha fatto Dio. Dio si è abbassato. Come si è abbassato? Sì, si è abbassato perché ha ritenuto importante l'uomo, ci ha reputati importanti. Israele in quel momento diceva, ma Dio si è abbassato quando noi gridavamo nell'Egitto, quando noi eravamo schiavi. Lui si è preoccupato di me, si è preoccupato di noi. Ecco allora quel canto, ecco perché quella gioia, ecco perché si sentivano responsabili di portare una lode sincera come servi al Signore. E dice ancora il salmista, egli è in alto, ma si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra. Qui vediamo proprio tutta la misericordia di Dio, un Dio così potente, un Dio grande che ha creato ogni cosa, si abbassa. In Filippesi l'Apostolo Paolo esprime molto bene quello che è stato l'abbassamento di Dio Gesù, del Figlio di Dio, si è abbassato fino alla morte, si è abbassato ed è venuto, ha preso un corpo di umiliazione venendo su questa terra. E Dio ancora oggi si abbassa, ancora oggi allunga la mano verso quelle persone bisognose. E poi cosa fa? Beh, non è che Dio ha dato una carezza all'uomo e basta. Israele in quel momento non stava ricordando un Dio che ha visto, che ha udito, come leggiamo in Esodo 3, no? Ma si stava ricordando di un Dio che è sceso e ha liberato e ha trasportato il suo popolo nella terra promessa. E infatti, cosa dice? Rialza il misero dalla polvere. Ci sono condizioni dell'uomo, parlavamo proprio questa sera con mia moglie, ci sono uomini che a volte quando cadono in disgrazia a motivo dei propri errori, non si tirano più su. Non si tirano più su, fateci caso, la maggior parte delle volte. Ma vanno sempre più in giù e sempre peggio. Eppure il Signore è capace di rialzare le persone, di rialzare il misero dalla polvere. Questo possiamo vederlo non solo a livello spirituale, ma anche a livello materiale. Il Signore è capace di cambiare ogni situazione. E poi dice: solleva il povero dal letame per farlo sedere con i principi del suo popolo. Una condizione disastrosa. Dal letame dice. Ma per fare che cosa? Guardate il cambio. Bello, no? Perché è grande questo Dio? Perché dobbiamo gioire davanti a questo Dio? Perché, fratelli, ci ha fatto sedere con i suoi principi. Dal letame al trono. Dal letame al trono. E fa abitare la sterile in famiglia. Quando penso alla mia vita prima di conoscere il Signore, devo dire la verità, dicevo, Signore, ma che frutti portavo? Eravamo sterili, una persona senza Dio è sterile. E a volte, ahimè, dobbiamo dire anche dei credenti che non vivono come servi possono essere sterili. Potremmo essere sterili, cari fratelli, ma il Signore non ci ha fatti sterili. Tutto ciò che Dio ha creato, compreso il credente, perché noi siamo stati creati in Cristo Gesù, siamo delle nuove creature, siamo fecondi. Dobbiamo portare per forza frutto. E il primo frutto, fratelli, qual è? La lode. Non è solo quella verbale, ma la lode nella nostra vita. Alla fine conclude, alleluia. Siamo contenti o no questa sera di stare alla presenza del Signore? Beh, lo vedremo. Lo vedremo in che modo, se veramente siamo felici, cari fratelli, nel nostro cuore. Ecco perché a volte alla presenza di Dio non dobbiamo stare in silenzio, ma dobbiamo lodare il Signore veramente con tutto il nostro cuore. Ecco perché ci deve essere una preparazione nei nostri cuori e gioire, gioire quando ci incontriamo con Dio, perché Lui è grande ma si è abbassato a noi. Ma non solo, cari fratelli. Deve essere sempre un momento di gioia. Ricordatevi, Israele ricordava qualcosa che ha cambiato in modo radicale la loro esistenza. Noi ce lo ricordiamo? Ci prepariamo per quel giorno? Siamo gioiosi in quel giorno? Io spero di sì. Se non è così, grazie a Dio. Io quando ho letto questo salmo, quando lo meditavo, dicevo, Signore, ti ringrazio perché mi hai puntato il dito e questo è importante per me. È importante rivedere la mia vita, rivedere la nostra vita. Altrimenti, cari fratelli, non è un invito per noi. È un invito dove non c'è scritto il nostro nome, perché è un invito solamente per i servi di Dio. Che il Signore possa benedire la sua parola. Amen. Non darò soggetti di preghiera.